ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è tutta una questione di testa. La Juve in gol con il 22,7% di reti con dei colpi di testa. Vedi quando la testa resta sul campo. Pogba solo 35 minuti tra derby e Roma. Vlahovic a secco da 6 partite. Il presunto Mani di Rabiot, di cui si è parlato addirittura in Lega. Lo stadio del Toro, che vuole le stesse condizioni dell'ex delle Alpi della Juve. Il furto del 98 nella settimana del derby d'Italia. Le carte europee più 6 sull'anno scorso. In tutto questo siamo 6 punti in più sul campionato dell'anno scorso. Non bisogna mollare, ragazzi, bisogna stare uniti e vicino alla squadra fino alla fine delle polemiche, che quest'anno ovviamente non finiranno mai, ma su questo noi siamo abituati. Un abbraccio a Yves Roche in cabina di regia, poi ci siamo noi per i vostri iscritti, lui per i vostri vocali, ma questo farà parte della seconda parte della Juve in gol di quest'oggi. Nella prima parte noi, a breve, appena è pronto, aspetto un cenno da Yves in regia, abbiamo un graditissimo ospite che sto programmando e inseguendo da un po', perché voglio parlare dell'attualità e degli anni passati per arrivare ad oggi in questa attualità, ma soprattutto della nostra Juve, di cui lui è stato un grandissimo protagonista e di cui lui è stato anche, voglio dire, uno di quei giocatori che magari non in tanto tempo, ma ha lasciato il segno. Allora vi dico: 3 stagioni 95-98, 63 presenze, 18 gol, 2 scudi, 2 supercoppe, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Supercoppa Europea. Michele Padovano, ciao e benvenuto.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Senti, è tutto racchiuso qua. Quando uno lascia il segno, anche se non rimane tantissimi anni, lo hai lasciato anche fuori dal campo. Io te l'ho detto convocandoti in questa mia trasmissione, sono rimasto molto colpito dalla tua vicenda, Michele, perché sono passati 17 anni, poi finalmente il 31 gennaio la Corte d'Appello di Torino ha detto assolto, ma tu hai passato 17 anni, quindi sei arrivato fino in fondo non mollando mai. Da fuori l'abbiamo vissuta in una maniera diversa, tu come l'hai vissuta da dentro?
Beh, sicuramente assieme alla mia famiglia abbiamo passato tutti questi anni, devo dire, con una spada di Damocle sulla testa. Tutti i giorni che ci si alzava c'era sempre questo pensiero, però sempre con la consapevolezza che prima o poi ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe valutato in maniera giusta, e quindi io non ho mai perso né la speranza né la fiducia nella magistratura e nei giudici. Finalmente è arrivato questo giorno e quindi adesso assieme alla mia famiglia guarderemo il futuro sicuramente in modo migliore.
Senti, tu durante questo tuo cammino lunghissimo hai dovuto anche cambiare, no, chi ti ha assistito, no? E quindi gli avvocati, e racconti che lì è cambiato il giudizio nei tuoi confronti. Io ho appena visto il docufilm su Beppe Signori ed è successa esattamente la stessa cosa. Lui a un certo punto va col nuovo avvocato in giudizio e il giudice dice al suo avvocato: ma guardi che il suo assistito voleva patteggiare. Lei gli dice: no, non più, adesso ci sono io. È successo un po' così anche a te, eh?
Ma io difatti devo ringraziare i miei avvocati, Michele Galasso e Giacomo Francini, che devo dire hanno preso in mano una situazione che era molto particolare, quindi io chiaramente essendo consapevole della mia innocenza non riuscivo a capire come potesse esserci queste condanne sia in primo grado che in appello. Purtroppo è andata così, quindi fortunatamente siamo riusciti a ribaltare una situazione che era diventata davvero molto molto difficile. Quindi io ringrazio gli avvocati, i giudici che mi hanno assolto, ringrazio tutti, perché abbiamo vissuto veramente 17 anni che è un tempo interminabile, perché se si pensa che a 18 anni diventi maggiorenne, pensiamo in tutti questi anni che cosa io abbia potuto immaginare, cosa abbia potuto vivere, la vita andava avanti e quindi io ho sempre avuto il formamento, sfortunatamente, di combattere fino alla fine e non mollare mai neanche un centimetro. Così è stato e quindi adesso ci godiamo questi benedetti giorni.
Guarda, io sono assolutamente scioccato da questa cosa, sono molto colpito dalla tua eleganza, perché con tutto quello che hai passato, voglio dire, ne stai uscendo con grandissima eleganza. Ti voglio fare questa domanda prima di passare al calcio. Tu hai appena detto, adesso è stato assolto, io comunque credo nella giustizia e sono stato ripagato da questo punto di vista. Ma se, tu che ci sei stato dentro, visto che noi adesso con la Juve, no, stiamo tanto per cambiare, vivendo dei momenti analoghi con un processo mediatico già fatto e clamoroso, c'è secondo te comunque la voglia di ricercare la verità o durante un procedimento, cioè io dovrei augurarmi di non entrare dentro il tritacarne perché basta un dettaglio che cambia tutta la realtà?
Diciamo che è molto complicata come cosa. Io ho imparato una cosa, che i processi sono come gli incidenti, possono capitare a tutti. Una volta che ti trovi in mezzo a certe situazioni, le dinamiche sono anche difficili. Io purtroppo ne ho dovuto fare un'esperienza, e ne avrei voluto fare volentieri a meno e ne avrei fatto volentieri a meno, però in tutti questi anni ho dovuto studiare carte, avvocati, ricorsi, e quindi ti ci trovi in una situazione buttato dentro. Quindi come in tutte le categorie esistono le persone serie, le persone meno serie, le persone intelligenti e le persone meno intelligenti. Io ripeto, non ho mai dubitato neanche un secondo che anche se ho vacillato, perché all'appello, quando avevo ricevuto una condanna di 6 anni e 6 mesi, sicuramente un po' ho vacillato, però ho continuato ad avere grande fiducia, e il fatto che io abbia cambiato gli avvocati è stata secondo me la mossa che ha in una certa qual maniera cambiato tutto. Quindi oggi mi godo questi momenti che li abbiamo attesi davvero da troppi anni, troppi. Una cosa è certa, non si può tenere una persona in balia così per tutti questi anni, questo è sicuro.
Assolutamente sì, e io nel percorso che adesso sta iniziando dal punto di vista giudiziario, la Juventus, purtroppo ci trovo molte analogie, non so come dire... nella dichiarazione di partenza, cioè nelle famose regole di ingaggio, cioè l'accusa al suo teorema, lo costruisce, te lo sbatte davanti, però tu per difenderti poi devi aspettare, forse un po' quello è il problema.
Ma purtroppo in Italia sei tu che devi dimostrare la tua innocenza e non è l'accusa che deve dimostrare la tua colpevolezza. Io ho imparato questo, e quindi dovrebbe essere l'esatto contrario, cioè quindi l'accusa che fornisce delle prove e accusa in una certa maniera, e non tu che ti devi difendere da un'accusa che è un po' così. Adesso non voglio fare degli esempi e non entro nel merito, perché la Juventus chiaramente ha gli avvocati che sono bravissimi e sapranno sicuramente difenderla nel migliore dei modi, però in questa vicenda della Juve vedo un po' di, come dire, una situazione che vogliono portare avanti a tutti i costi, anche che magari non ci siano tutte gli elementi al posto giusto. È chiaro che, ripeto, per esperienza posso dire che quando studi le carte sicuramente cambia il mondo, perché cambia il mondo, quindi non mi permetto di dare nessun tipo di giudizio, però un certo accanimento nei confronti della Juve lo percepisco.
Guarda, io dico sempre, Michele, io ho iniziato a fare questo lavoro, il giornalista, oramai anni fa, quando era un lavoro. Poi dal 2006 ho dovuto diventare contabile, avvocato, giurista, civilista, penalista, esperto di giustizia sportiva, cioè tutto quello che non dovrebbe riguardare il terreno di gioco, e ci risiamo. Senti, andando nei tuoi anni in bianconero e parallelamente portandoli con la tua vicenda, possiamo dire, quando sei stato assolto, che è come aver segnato un rigore nella finale di Champions, perdere qualche finale per poi gioire per vincerne una?
No, non c'è paragone, credimi Claudio, non c'è assolutamente paragone. La gioia che io ho provato per questa soluzione, con tutto il rispetto delle vittorie bianconere, non è paragonabile a quanto vinto o a quanto perso con la Juventus, che pur
sempre ne facevo una questione di percorso, Michele, no? Cioè tante sconfitte per poi finalmente per arrivare alla vittoria.
Sì, sicuramente, le vittorie si costruiscono attraverso le sconfitte, questo sicuramente sì, però ti assicuro che quello che ho provato in questa vicenda non l'avevo mai provato nella mia vita, e mi auguro, voglio dire, di non averle più certe emozioni, perché sono veramente troppo forti, guarda, troppo forti.
Assolutamente, guarda, ho un ricordo, non dico di chi per rispetto naturalmente, però di una persona molto importante nel mondo del calcio, che un giorno mi disse: ricordati sempre che se sei colpevole vai a letto tranquillo, perché sai cosa ti aspetta, ma se sei innocente, certo, dormi preoccupato.
È verissimo, verissimo. Sono assolutamente d'accordo. Senti
Michele,
chiaramente il delinquente e il criminale lo mette in conto di andare in carcere o di pagare un debito con la giustizia. L'innocente non può metterlo in conto perché dice: ma cosa è successo qui? Cosa mi sta succedendo?
Michele, tu tra l'altro avevi appena avviato anche, direi, una carriera da direttore sportivo, quindi insomma io mi auguro ovviamente che adesso tu possa finalmente tornare a lavorare dentro questo fantastico poi comunque mondo del calcio, al netto di tutte le ipocrisie e le bassezze che ci fanno un po' tutti. Ti faccio fare ancora un po' il direttore sportivo, allora ripartiamo da lì. Come la vedi la Juve?
Ma la Juve, allora, intanto è una grande società, una grandissima società che quindi ha dimostrato nel corso degli anni che anche quando gli sono successe le cose peggiori, come nel 2006 Calciopoli, si è ritirata su dalle ceneri e ha tirato fuori il meglio di sé, rivincendo scudetti e affermandosi com'è. Io credo che all'interno della società ci siano persone che sanno come muoversi e qualora adesso aspettiamo che cosa succederà quest'estate. Io mi auguro che questi 15 punti vengano ridati e quindi il giudizio nei confronti di Allegri e della società sicuramente potrebbe essere diverso, perché avere 50 punti secondi in classifica, è vero che la Juve in Europa ha abituato i suoi tifosi a essere sempre al top, però credo che in campionato sicuramente abbia, con questi 50 punti, abbia consolidato un secondo posto di tutto rispetto. E quindi penso proprio che i dirigenti della Juventus riusciranno a ritirarla su in maniera importante attraverso delle figure manageriali importanti che intanto le ha messe a livello di numeri, e per l'area tecnica aspettiamo a chi sceglieranno.
Senti, noi siamo abituati da fuori, soprattutto i tifosi, no? A vivervi come delle entità astratte, no? Il giocatore, i soldi, vive nel suo mondo e poi invece siete degli umani. Secondo te questi 15 punti dal punto di vista mentale, quindi umano, alla squadra, al gruppo squadra Juventus, sono costati anche degli altri punti?
Certo. Assolutamente sì, le dinamiche che sono successe al di fuori del campo da gioco per forza di cose si trasferiscono alla squadra in campo, su questo non ci sono dubbi, l'abbiamo visto, anche perché la Juventus, avendo secondo me un'ottima squadra composta da elementi di qualità, ha alternato prestazioni buone a prestazioni meno buone, quindi credo proprio che abbia influito moltissimo questa vicenda.
Senti, direttore sportivo Michele Padovano, nella tua squadra Paul Pogba è quello che ha vissuto, come lo prenderesti, come reagiresti, cosa gli diresti?
Ma guarda, io parto sempre dal presupposto che bisogna essere all'interno per capire certe dinamiche, per a volte anche quando sei all'interno non riesci a saltarne fuori, a capire il perché di certe cose, quindi non mi permetto di giudicare, sono convinto che le persone che ci sono adesso sanno come gestirlo, una cosa è certa, lui è un grandissimo giocatore che purtroppo da quando è ritornato non ha dato una mano alla squadra, quindi questo è un dato di fatto. Però rimane il grande giocatore, che un giocatore del genere va sempre comunque recuperato.
Quanto incide la testa su un giocatore in questi casi?
Direi tutto, perché la testa, ma non solo nel calcio, in tutte le cose, è quella che ti permette di affrontare le cose nel migliore dei modi, perché se molli un attimo, secondo me, non soltanto tu che devi fare una prestazione importante, ma anche chi ti sta intorno ne subisce le conseguenze.
Senti, tu sei stato un grandissimo attaccante mancino, Michele, come tutti i mancini siete più estrosi. Vlahovic e mancino, come la vedi la situazione che sta attraversando Dujan? Da fuori sembra uno molto nervoso, che quindi la sta sentendo, la sta patendo.
Partiamo dal presupposto che Vlahovic è un ragazzo molto giovane. Per me è un giocatore molto bravo, di prospettiva, dei 4-5 attaccanti più forti che ci sono in circolazione in assoluto. Chiaramente quando sei giovane così e hai una maglietta come quella della Juventus addosso, che è molto pesante, diventa molto difficile. Io fossi nei dirigenti della Juventus un giocatore così, cercherei di tutelarlo sotto tutti i punti di vista. Non dimentichiamo che ha avuto un infortunio importante, che la pubalgia l'ha tenuto fuori per un bel po', diciamo che un giocatore della sua stazza e delle sue capacità, secondo me, deve essere sempre al top fisicamente. E chiaramente in questo momento probabilmente non lo è né fisicamente né mentalmente, perché si vede che non gioca liberamente. Però io un giocatore del genere ci punterei sempre, perché ha delle capacità e delle qualità che sono fuori dal comune, secondo me.
Ma scusa Michele, toglimi una curiosità che mi porto dietro da anni, perché si dice sempre, poi l'attaccante può stare a digiuno, poi fa un gol e si sblocca, ma cosa succede poi quando fa, cioè perché il giorno dopo che hai fatto un gol dopo ne arrivano altri, cos'è che capita?
Perché la società ti ha preso per fare gol, quindi tu sai benissimo che all'interno del circuito non soltanto la società si aspetta i tuoi gol, ma i tifosi, i giornalisti, quindi quando questo non avviene diciamo che scatta un meccanismo dentro la tua testa che è un po' di depressione, quindi o sei bravo a farti scivolare addosso un po' tutte le critiche e reagire nel modo giusto, o se no te le porti in campo, e quindi portandotele in campo non ti fa giocare sereno, non ti fa esprimere quelle che sono le tue capacità e le tue qualità, e quindi è tutto quanto, voglio dire, un sistema che secondo me lascia un po' il tempo che trova. Un calciatore, soprattutto un attaccante, se non fa gol diventa veramente duro. Io mi ricordo i miei tempi, se non facevamo gol per 2-3 domeniche diventava una roba impossibile, cioè tifosi che ti contestavano, giornali che scrivevano che eri, figuriamoci in una società come la Juventus per un giocatore come Vlahovic. Io è un giocatore che ho scommesso sin dal primo momento, per me questo qui è un grandissimo attaccante, è messo nelle condizioni giuste anche attraverso un gioco, una dinamica importante, questo qua è un finalizzatore di tutto rispetto.
Allora, stanno arrivando una vagonata di messaggi, grazie Michele per le emozioni che mi hai fatto vivere da ragazzo, segnavi con la Juve il gol al Real, il 96 nella mia mente, nel mio cuore, il gol al Borussia Dortmund del 3-1, onore a Michele, campione d'Europa 96, sentiamo anche la voce di un nostro tifoso per te.
Ciao Zuliani, ciao a tutti, Francesco da Ferrara. Sentire la voce di Padovano dopo anni, dopo le emozioni che ci ha regalato nel lontano 96... fa ancora un sacco di effetto, un giocatore esemplare che sudava finché ne aveva e ne dava insieme a un'altra generazione, una squadra micidiale. Tantissimi auguri al nostro Padovano, bianco nero dentro, fuori, di fianco, sopra, sotto, e un abbraccio a tutti fino alla fine.
Sudare per la maglia, la cattiveria, Michele, è perché sono scambiati i tempi o l'impressione che la squadra di oggi, insomma, rispetto a voi sia un po' lontana?
Beh, direi, cioè la nostra. Io ho avuto la fortuna di arrivare nella Juventus in un periodo davvero eccezionale, noi eravamo molto molto forti e io ho sempre raccontato gli aneddoti che quando giocavo in squadre minori, che affrontavo il Milan di Sacchi, li guardavamo un po' come dei mostri stellari. Io la stessa cosa l'ho provata quando ero nella Juventus, vedevamo gli avversari che ci guardavano e avevano già perso prima di entrare in campo, perché quella era una squadra veramente molto molto forte. E diciamo che il mio inserimento è stato agevolato da questo gruppo, che c'era lo zoccolo duro italiano che purtroppo oggi si vede sempre meno, e io invece riproporrei in maniera importante, perché essendo italiano mi piacerebbe che l'Italia avesse anche in nazionale quello che aveva prima, che purtroppo non è così, ma questo è un altro discorso che porterebbe via troppo tempo.
No, assolutamente. Ricordo in tanti anche altre tue esperienze. Ambro da Reggio Emilia, per esempio, dice, Zuliani, salutami Padovano, io bomber di Reggio Emilia ho ancora il suo numero 9 a Lecce con Salvezza, attenzione.
Noi quell'anno lì a Reggio Emilia ci salvammo in Serie A, che per la Reggiana salvarsi in Serie A è come vincere uno scudetto da altre parti, credo che sia l'ultima apparizione o forse la penultima apparizione in Serie A, però comunque con la salvezza, quindi che permise l'anno successivo di rifare quel campionato che, voglio dire, per la Reggiana è sempre stata una chimera un po'.
Assolutamente. Michele, io nel ringraziarti, e se avrai voglia e tempo in futuro nel darti appuntamento magari per parlare finalmente bene ogni volta di calcio giocato, ti chiedo questa cosa. Allegri ha detto che con questa penalizzazione arrivare, no, a un posto in Champions, in campionato, nella classifica, sarebbe come vincere 3 scudetti. Dato per scontato, questo lo dico io così usciamo subito dall'equivoco, che Conte una cosa e Allegri un'altra, perché sono completamente agli opposti, mi fai invece un paragone tra Allegri e Lippi?
Vabbè, secondo me non si può fare, perché allenavano due squadre completamente diverse. Cioè Lippi allenava una squadra che era leader nel mondo e Allegri allena una squadra che fa fatica a vincere il campionato in Italia. Quindi sono due figure diverse, molto diverse, che i risultati parlano per loro. Cioè uno era davvero sul tetto del mondo, Allegri, pur avendo ottenuto degli ottimi risultati, perché non dimentichiamo che aveva fatto anche due finali di Champions League, ha vinto qualche scudetto, però sono sicuramente periodi completamente diversi.
Michele, senti, visto che sei dentro la chat ovviamente della grande Champions, ma Conte torna in Italia?
Io me lo auguro, perché il nostro capitano è veramente, secondo me, tra i più bravi allenatori. Io lo metto tra i più bravi del mondo in assoluto. Cioè, i risultati parlano per lui. Guarda, quello che mi ha sempre stupito è che lui riesce a trasferire ai giocatori in maniera molto rapida e molto repentina quello che ha nella testa, che è la cosa più difficile che possa esistere, perché tutti quanti parliamo di calcio, tutti quanti abbiamo delle nozioni e delle idee di calcio in una certa maniera, ma la cosa difficile è trasferirla a 25 persone che ti guardano e aspettano che tu dica quello che è il tuo pensiero e la tua idea di calcio. Lui ci riesce veramente molto bene e io mi auguro che possa tornare in Italia, ma faccio il tifo affinché lui torni alla Juventus, perché se la Juve vuole rifondare deve partire da lui, secondo me.
Michele Padovano, grazie, è stato veramente un piacere risentirti.
Grazie a te Claudio, a presto, a tutti un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie ancora a Michele Padovano. Il suo primo gol addirittura, ragazzi, con la maglia della Juve, perché tutti citate giustamente il gol in Champions di Dortmund, il Borussia, nasce il gol alla Del Piero, eccetera, ma è stato Avellino Juve di Coppa Italia 1-4 in agosto, secondo turno di Coppa Italia, è un'era geologica fa, perché c'erano i turni di Coppa Italia ad agosto, hai capito? E invece oggi in Lega ti dicono che bisogna fare la finale a 4 a gennaio fuori dall'Italia, dove ti pagano un sacco di soldi dall'anno prossimo per la Supercoppa italiana. E quindi siamo veramente cambiati un po' tutti, ma le idee di calcio, quelle che partono dalla testa, sono sempre le stesse. Michele Padovano ha sempre avuto le idee chiare sul campo e fuori dal campo, e io sono convinto e sono sicuro che adesso gli verrà restituita giustizia, non soltanto perché è stato assolto, ma anche perché gli verrà data nuovamente una grande possibilità di lavorare nel mondo del calcio, che è il mondo che lui ha sempre frequentato, è il mondo che lui ama ed è il mondo dove lui ha operato molto bene, perché è un ragazzo che è sempre stato in silenzio, giocava in uno squadrone, non aveva le stesse possibilità di giocare, ovviamente, di Vialli, Ravanelli, Baggio prima, Del Piero dopo, però è riuscito a ritagliarsi uno spazio che è rimasto, e lo vedo nei messaggi d'amore di oggi che state mandando in tantissimi e vi ringrazio, nella vostra testa di tifosi affezionati alla Juventus. Allora, abbiamo una valanga di gente che vuole dire la sua, abbiamo tanti temi, abbiamo anche un altro ospite nella seconda parte, e allora, caro Yves, ci sentiamo un paio di vocali veloci e poi ci fermiamo.
Ciao Giuliani, ciao a tutti, Francesco da Ferrara, sentire la voce di Padovano.
Ciao Claudio, Marco da Roma. Senti, vabbè, lo so che poi alla fine tu sei forse così l'unico, insieme anche, ecco, anche Marcello, che dico un po' ha detto la sua sul testa di cavolo di Pagliuca. Però io mi chiedo, no? Ma come mai uno anche come Marchisio, che rappresenta ufficialmente, non dico la Juve, però insomma alla fine sappiamo chi è, e non risponde in maniera anche pacata, educata, no? Facendo presente che non è a radio interista Pagliuca, no? Ma alla Domenica Sportiva. Gli stessi presentatori, no? Dovrebbero dire no, mi scusi Pagliuca, qui non si usano queste parole, furto, così, ma soprattutto lo stesso Marchisio, a evidenziare come in quell'anno ci siano state anche diversi favori, appunto, anche all'Inter, per il rigore che tu citavi
dell'andata. No, comunque Marchisio li rappresenta a se stesso, non rappresenta la Juve. Velocissimo un vocale, poi ci fermiamo. O ci
purtroppo
fermiamo direttamente e ne riparliamo
dopo.
Bene,
dico purtroppo, perché anche la seconda carta non c'è niente sulla Juve, quindi meno 15 restano, hanno detto. E tanto è così, appena alziamo la testa, guarda caso mancano due giorni alla partita importante col Friburgo, settimana del derby d'Italia, destabilizzazione subito, andiamo così. Vabbè, oh, male che vada, ci lasceranno i 15 punti di penalità, vorrà dire che lo scudetto del Napoli verrà revocato per il caso Osimhen, perché...
Non lo so, io c'ho il mazzo di carte nuove, lo devo aprire. Davanti c'ho Chiellini e dietro c'ho Chiesa. Dopo ve lo dico.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. La Juve in gol.
Sulla home page di Bianconera News, naturalmente, la notizia a cui faceva anche riferimento prima il nostro ascoltatore, la FIGC consegna la seconda carta Kovacic, ma nemmeno in questo caso la Juventus è esplicitamente nominata. Allora chi sarà la carta della Juve? Quale sarà? Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Paolo Dybala? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà la carta Juve? Chi lo sa? Grazie mille di tutto, Michele Padovano, Luca da Genova. Noto che Vlahovic ha il brutto difetto di nervosirsi facilmente. Questo lo limita, facendogli fare spesso la scelta sbagliata. È solo la mia impressione, dice Francesco, che saluta anche lui Michele Padovano. La considerazione gliel'ho girata, vedi, ancora prima di leggere il tuo messaggio, quindi vuol dire che la pensiamo uguale. Poi Francesco dalla Calabria, il nostro grande campione Padovano. La prima volta l'ho visto giocare in un amichevole tra Cosenza e Verbicaro, il mio paese, insieme a Urban. Attenzione. Ma guarda che ricordo, avete dei ricordi voi fuori dalla Juve? Incredibile, cari fratelli e care sorelle. Sentiamo anche un vocale da casa.
È un grande, è un grande. Michele Padovano. Michele Padovano. Mitica, mitica Juventus quella, ragazzi. Fino alla fine, Ross Muggio.
Allora, Sabrina dice, ciao Claudio, mi sono collegato ora, ho sentito un tifoso che diceva che ci lasceranno i 15 punti, meno, ma non credo siano le carte la difesa da Juve, mi confermi? Penso che gli avvocati abbiano diverse molteplici armi, ti confermo. Allora, ricordatevi che la Juventus ha mosso al collegio di garanzia del CONI un ricorso basato su 9 punti, a proposito di Padovano attaccante, 9 punti, 1-1-1. Riguarda quel vizio di forma lì. Uno, ci sono i vizi di forma e si entra nel merito. Vizi di forma e merito. 9 punti, non uno. Se no, ci mettiamo qua veramente. Tiriamo più il mazzo, giochiamo a carte, facciamo il ciapanò come fanno in campionato per non prendere il secondo posto nostro, perché ci siamo noi al secondo posto con 53 punti. 53 punti sul campo. Vocale da casa.
Claudio e Donato da Sassuolo, volevo solo dire che relativamente al derby d'Italia e all'esternazione di Pagliuca, che mi ricorda un celeberrimo romanzo di Dostoevsky, lascio indovinare te quale, l'ha smessa Simoni perché è morto e adesso comincia lui a parlare del derby, a revocare come i pensionati che vanno a guardare
Sì, lavori.
E degli altri a parlare. Speriamo che la smetta presto anche lui. Ciao e forza Juve.
Forza Juve anche a te, qui facciamo della cultura Dostoevsky. Bravo, bravo. Sai che anch'io ho avuto la stessa immagine. Il pensionato che, a parte che fra un po' ci arrivo anch'io, il pensionato che guarda i lavori di casa. Raffaele da Bari dice, ma quando la FIGC dice che il calcio appartiene al popolo, si riferisce a quello arabo? Sì, certo, al popolo arabo, cioè quello che c'ha i soldi per comprarci la Supercoppa. Ma questo è evidente da mo'. Non da adesso, direi. Luca dice, detto che potrebbero esistere anche altre carte segrete in cui si cita espressamente la Juventus in una data non compatibile con l'inizio delle indagini, ma la seconda carta Kovacic ha un peso non trascurabile, dimostra come la materia plusvalenze pur in presenza di sistematicità di queste operazioni, non sia normata e vada invece approfondita in vista di una futura regolamentazione. Ma infatti, Luca, tra l'altro, a me la cosa che fa abbastanza specie, fa anche un po' sorridere, è che c'è questo gioco mediatico su questa carta o su queste carte, no? Per cercare di rimandare, no, illusioni e speranze al mittente che saremo noi e confermare le loro suggestioni. Ma non si entra poi mai nel merito, invece bisogna entrare nel merito, al di là della forma, la data in cui inizia l'indagine. Ma anche in queste carte si evince che non ci sono dati e non ci sono norme per poter punire in questo caso la Juve, ma negli altri casi le altre squadre, mi sembra. Attenzione, giovedì è grande puntata alle 12:10 con Nicola Penta, perché andiamo alla ricerca di carte scomparse o di intercettazioni troncate e fatte sparire durante l'indagine del 2006. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, Marco da Roma. Senti, a Ciao. Proposito del fatto di Pagliuca, a cui tu giustamente e anche Marcello Chirico avete risposto bene, ma non capisco l'atteggiamento anche di...
Sì, l'avevamo già sentito per questo, perdonami. Rispondo a Terry che dice: volevo solo ringraziare, c'è da riflettere tantissimo sulle ingiustizie fatte al grande Padovano, che ammiro molto, ma purtroppo non sarà l'unico. Infatti io prima citavo Signori e poi, se volete, iniziamo ad aprire la lista, perché sono veramente tanti, troppi. Fabrizio da Parma: dubito che toglieranno la penalizzazione in quanto c'è la volontà di creare danno alla Juve. Un po' di accanimento, lo diceva anche Padovano prima. Non dipenderà solo da aspetti giuridici. Comunque, a questo punto si è capito molto bene che tutte le accuse mosse alla Juve negli anni derivano non tanto dal fatto che la Juve ruba, ma dal fatto che esiste un sistema che, accusando la Juve, si autoprotegge e gestisce le istituzioni in tranquillità. Tra l'altro, qualcuno di voi l'ha già notato, ovviamente, il resto dell'Italia e del mondo no, ma con questa vicenda hanno fatto perdere le tracce, hanno fatto sì che la gente si dimenticasse che stiamo parlando di una federazione italiana gioco calcio che aveva preso come responsabile degli arbitri un signore, voglio dire, il caso D'Ambrosio vi dice niente, che aveva dei precedenti penali, era agli arresti domiciliari e intanto faceva il rappresentante all'interno della gestione arbitrale. Cioè, io veramente questa cosa, cioè, sta passando forse anche un po' sotto traccia ultimamente, ma io gradirei vederla in continuazione sulle prime pagine dei giornali, una cosa del genere. Va bene, siamo in odor di nuovo ospite e naturalmente Yves mi farà un cenno appena avremo collegato il nostro grandissimo amico bianconero Davide Torchia. Pat scrive: tale fenomeno, ad avviso della commissione, non può che destare attenzione perché rende difficile apprezzare la reale corrispondenza. Questo è all'interno della carta, lo ripeto. Omissis. Tale fenomeno, ad avviso della commissione, non può che destare attenzione perché rende difficile apprezzare la reale corrispondenza fra i prezzi convenuti per le singole operazioni da un lato ed il reale valore di mercato degli atleti dall'altro lato. Nella carta fornita dalla Covisoc all'accusa, le ragioni della soluzione, non esiste nessun criterio per valutare il reale valore dei calciatori e quindi per giudicare fraudolenta un'operazione. Basta entrare un attimo nel merito a volte. Davide Torca, ciao, come stai?
Ciao, buongiorno, entriamo in merito.
Dai, entriamo in sto merito.
Entriamo nel merito, per casare.
Chi è che merita? Chi è che merita?
Qualcuno ha meritato, dai.
Qualcuno ha meritato. Ma senti, ma a proposito di carte, a me sono arrivate quelle nuove della Juve, quindi fra un po' smazzo e ci gioco. Ma qui stanno giocando tutti a Ciapanò, un gioco che io e te conosciamo molto bene. Nessuno vuole il secondo posto.
Ma effettivamente, cioè, se non è una questione di grandissima cortesia, stanno aspettando magari che se la Juve gli danno i punti per riprendere la classifica com'è.
Ah, perché tu dici, sanno che è nostro il secondo posto,
Allora dice, per educazione, adesso non è che uno si può prendere dei vantaggi quando non è possibile averne. Allora dico queste cose logicamente scherzando, però merito, i punti sarebbero quelli, anzi sono quelli, e che sarebbero diversi è una un'interpretazione, ma i punti quelli sono veri, sicuri, quelli che hai fatto, quelli non li cancella nessuno.
Tra l'altro leggevo un po' come sempre alla fine della giornata di campionato i raffronti con quell'altro, nella classifica, diciamo, virtuale, che però al momento ci propone questa fantastica federazione, la Juventus è già diventata, da quando hanno dato la sentenza, da decima a settima, è arrivata già a 4 punti dall'Atalanta, e quello che Allegri disse sarebbe come 3 scudetti, è a 10 punti dalla Champions League. So, mi sembra che stia facendo qualcosa di notevole.
No, la cosa è di notevole. Adesso ha ingranato bene, le potenzialità ci sono, e sinceramente, elevato che ogni tanto, come è stato a Napoli, è stato qualcosa che ci può stare, la squadra si esprime bene, fa dei gol, va avanti, fa dei risultati importanti. Questo non è proprio così scontato, perché vediamo anche le altre, diciamo quelle che stanno davanti, levato il Napoli che sta, però il resto, Atalanta balbetta un po', poi la Roma c'ha i suoi problemi, la Lazio può pareggia a Bologna, l'Inter perde a Spezia, il Milan pareggia con la Salernitana, cioè non è che tutti stanno facendo questi sfaceli, anche con squadre, non dico dello stesso livello, eh. È difficile far punti a girone di ritorno.
Sì, tra l'altro, proprio per il motivo che dicevi tu adesso, Davide, cioè affrontare in questo momento soprattutto le squadre che poi andranno a lottare per salvarsi diventa completamente diverso rispetto a girone d'andata.
Come dicono, no? Anche Allegri lo dice spesso, sembra una cosa talmente banale, ma le partite valgono 3 punti tutte. Io non te le faccio un partitone con l'Inter e poi pareggio 2 squadre, ho preso 3 punti con l'Inter, poi ne ho persi 4 in 2 partite per far 2 pareggi con squadre a me abbordabili, non serve a niente, valgono tutti 3 punti. Poi logicamente se tu fai con quelle più piccole vinci, e poi riesci a fare risultati ottimi con quelle della tua caratura, vinci lo scudetto, è normale, però non devi lasciare niente con quelle lì, o pochissimo con quelle lì, perché poi se vai a vedere tutti quelli che sono arrivati secondi in campionato, vai a vedere dove ipoteticamente dico io, hanno perso i punti, l'hanno persi difficilmente solo nei scontri diretti, ma l'hanno persi in partite abbordabili, è lì che ti frega. Cioè, capisco che poi 38 partite essere sempre al massimo non è facile, però la differenza la fa quello lì, se l'ha sempre fatta quello lì.
E come poi dicono sempre gli allenatori, negli scontri diretti uno lo perdi, uno lo vinci, uno lo pareggi, la differenza la fai vincendo tutte le partite con le medio piccole.
Certo.
Insomma. Senti Davide, giovedì c'è questo bellissimo, fantastico, imperdibile appuntamento europeo contro il Friburgo, la coppa più importante del panorama calcistico, che è l'Europa League. Stasera gli avversari in campionato della Juve si giocano la Champions, e quindi la Juve torna venerdì e domenica sera si fa un derby d'Italia senza praticamente allenarsi. Pensi che possa pagare, o quella partita lì di campionato ha talmente dietro tante cose che uno non ci pensa?
No, perché allora ha tante cose dietro e per me si azzera tutto, perché poi ci sono le energie mentali che una partita del genere ti porta dietro, anche se hai fatto una notte insonne. Però ho paura più che altro del dopo, perché comunque questo periodo è stato abbastanza intenso, no? Come si è dimostrato domenica, le partite non te le porti da casa, non è che arriva la Sampdoria che sta tra le ultime e il secondo tempo fa il picnic, che invece è stata tirata fino al 94esimo, e l'abbiamo visto, quello che è stato col Friburgo, l'abbiamo visto, quello che sarà giovedì, domenica è un'altra partita così importante. E quello che mi fa un pochettino più paura è per il dopo, perché hai visto che anche con la Sampdoria qualche giocatore è un po' acciaccato, qualcuno più, qualcuno meno, non è facile questo, più che altro non tanto per le energie fisiche, è per gli tra virgolette acciacchi che ci sono, che sono inevitabili.
Senti, a proposito di acciacchi, anche sto giro l'infermeria ha dato per quanto riguarda la Juventus, okay. E soprattutto ha sorpreso, perché effettivamente Pogba, che si fa male calciando una punizione e starà fuori un mese, non se lo aspettava nessuno. Secondo te in questo momento il ragazzo, dal punto Allegri ha detto, è crollato emotivamente quando ha sentito il dolore. Secondo te adesso dal punto di vista mentale Pogba ce lo siamo giocati anche nei prossimi mesi?
Ma sai, tutto direttamente proporzionale a quanto sta bene fisicamente. Adesso starà sotto un treno, scusate il termine, ma è il termine esatto, sta sotto un treno perché, allora, partendo dal presupposto che Pogba sarebbe contento a giocare, a far bene, a far vincere la squadra, non ci sono giocatori che giocano contro, no? Allora, in questa situazione qui, lui che stava rientrando,
ha rientrato qualche spezzone, può sperare di rientrare ancora spezzone e poi un giorno diventare titolare quando c'è la possibilità, vedersi un infortunio è comunque una mazzata te la dà, però capito, è questo il periodo che lui sta peggio di tutti. Logico, come ritornerà, però lui dice se c'è 20 giorni, se c'è un mese, tra un mese mancheranno 7-8 partite, 6 partite, prima che entri e che rientri, sembra un campionato quasi completamente andato. E questo è stato un male per lui, però oggettivamente un male anche per il club.
Sì, infatti ho detto facciamo finta di non averlo mai avuto, chiudiamola qua quest'annata. Ti giro una domanda tra le tante, però sì, che ricorre dei nostri amici barra amiche bianconeri, bianconere. Siccome tu sei anche procuratore di calciatori, quindi sai regolamenti, norme, sì, contratti e tutto, la faccio a te. Ma sarebbe possibile dal punto di vista contrattuale eventualmente, nel caso ci pensassero, per la società Juventus rescindere il contratto a Pogba per quest'annata o no?
Allora, bisogna vedere, allora, prima di tutto la questione regolamentare. Allora, se il nostro amico barra amica si riferisce a una questione prettamente regolamentare, dopo 6 mesi di un incidente, di un infortunio continuativo, un calciatore, ma 6 mesi si intende che non sia mai rientrato, capito? Nei 6 mesi di un calciatore la società può chiedere la riduzione dei compensi e in ultima analisi anche la risoluzione contrattuale. Ripeto, stiamo ragionando nel campo delle ipotesi. Poi nel campo reale che cosa c'è? Che logicamente se purtroppo un giocatore, faccio sempre non il caso Pogba ma in generale, di 37 anni all'ultimo anno di contratto e sta male 6 mesi, una società che non ha buoni rapporti con lui emotivamente tende a risparmiare 6 mesi di stipendio, lo lascia al suo destino. Sono stato chiaro, credo. Mentre se un giocatore, cioè si fa male Haaland, non voglio fare nomi, non voglio portare male a nessuno, ma un giocatore così di grandissima fascia e sta fermo anche 8 mesi, nessuno penserà di fare una risoluzione che dopo Haaland quando sta bene va via a parametro zero dove vuole. Difficilmente succederà una cosa del genere, capito? Perciò il caso è quello. Poi nel fatto di Pogba, poi questa se parliamo di una risoluzione, perché non si chiama rescissione, si chiama risoluzione, rescissione ci sono dei doli diversi, è una cosa diversa da spiegare. La risoluzione contrattuale può essere unilaterale o consensuale. L'unilaterale può scattare solamente, come ho detto prima, nel momento in cui un calciatore arriva a tot mesi di inattività. E poi per comportamenti gravissimi, logico, se uno fa uso stupefacente, cioè cose gravissime, c'è. E se no può essere consensuale, cioè le due società, la società e il club con il calciatore e il proprio agente si possono accordare e dire oh, abbiamo fatto un'esperienza in un club, non è andata bene, ci conviene a tutte e due chiuderla qui, e la possono fare in qualsiasi momento. Spero di essere stato abbastanza chiaro e risposto.
No, sei stato chiarissimo, sono contento di aver chiarito questo punto, perché in tanti dicono però no, 6 mesi, quindi tradotto in questo caso una
fattispecie
cioè, consecutivi, rientra, quindi Pogba ha giocato 39 minuti col derby e con la Roma, quindi anche se non torna più per la fine dell'anno, 6 mesi consecutivi non li ha fatti mai fuori.
Sì, poi dico anche un'altra cosa, intendiamo, non basta, cioè non è che deve giocare, deve essere a disposizione, perché noi pensiamo sempre, lasciamo stare un club come la Juventus, ma ci sono anche i club furbini, cioè nel senso, per poter applicare questa legge, basta che dici che io quando rientra non lo faccio giocare, non lo convoco e sono a posto, no? Se il giocatore è guarito clinicamente, si deve allenare con la prima squadra ed è pronto ed è elegibile, cioè può giocare, essere convocato in qualsiasi momento, se tu poi non lo convochi perché ti sta antipatico o non ti piace tecnicamente, quello è un altro discorso, ma non puoi adire a queste vie, perché sennò diventa una furbicchiata, no? Diciamo così.
Sì.
Invece il giocatore deve essere a disposizione ed essere sano clinicamente. Quando è sano clinicamente, poi la questione tecnica è un'altra questione.
Sei stato preciso come sempre. Ti disturbo settimana prossima, così commentiamo anche il derby d'Italia?
Eh certo, siamo qui apposta, ma aspettiamo Pagliuca e commenteremo con lui. Scusate la battuta,
no, vabbè, non si parla d'altro oggi, guarda, non ti preoccupare, non si parla, però tu hai ancora un po' di testa e ragioni a differenza di altri. Grazie Davide.
Grazie, grazie a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
Ciao, ciao a Davide Torchia, tranquilli, siamo qua per voi, vagonate anche di vocali arretrati, dai Yves, sentiamo la voce da casa.
Sono Danilo, volevo chiederti un'informazione, ma secondo te queste carte che la Juventus sta continuando a chiedere saranno utili solo per quanto riguarda il processo plusvalenza e quindi per riottenere 15 punti o in qualche modo potranno essere utilizzate, potranno avere un'utilità anche per il secondo filone, quello che riguarda la parte stipendi?
Secondo me queste carte hanno già avuto un loro valore, anche se la stampa fa finta di niente, al di là di tutto, e cioè che c'è stato il pronunciamento del TAR, e il TAR ha detto alla nostra fantastica giustizia sportiva che così non si fa, che qualsiasi documento riguardi l'indagine deve essere trasmesso alla difesa, e se non interveniva il TAR non avremmo avuto questo precedente. Vocale da casa.
Grandissimo Claudio, grandissimo Marco da Imola. Ma ciao, guarda Marco, che la cosa più importante non è tanto che ci hanno dato la carta, e questa va bene, ma è quello che il TAR dice perché ti ridiano la carta. Cioè gli dice: guardate che non potete essere, anche se indipendenti, uscire da quello che è il dettame costituzionale, da quelle che sono le norme di legge della serie. Non puoi inventarti articoli di legge per punire uno se non è un, certo, reato. Cioè, questo è fondamentale. Vuol dire che lì ci sono degli emeriti ebeti che dovrebbero ritornare un po' a scuola di diritto. Ma se fossi in Malagò, con la figura che mi stanno facendo fare, li manderei a casa tutti, sempre, fino alla fine, forza. Poi gli chiediamo anche i danni stavolta.
Fino alla fine, forza, danni anche a te. Claudio, vedo che anche tu però fai qualche errore di matematica, scrive Paolo D'Ancona. I punti sul campo sono 55, o meglio, 57, al netto degli scempi arbitrali subiti, e mi sono tenuto al minimo, dice Paolo. Vocale da casa.
Buongiorno Claudio, allora intanto un grandissimo saluto a Padovano nel 96, io a Roma c'ero, sono vecchiato pure io. Comunque sia, la situazione Pogba della Juventus è stata una gestione allucinante. Punto numero due, caso Osimhen, come ho sentito prima un amico dire, ma non succederà nulla, andrà a finire tutto a Tarallucevino, lì la differenza lo fa il colore della maglietta, ormai mi sembra quasi acclarato questa cosa. Dusan Vlahovic, non molliamolo assolutamente perché è un giocatore fortissimo e lo dimostrerà. Rabiot, cerchiamo di tenerlo perché comunque sia, a lui piace stare a Torino, stare nella Juve. Non mettiamo la croce addosso a Barricchecci e al ragazzotto, perché a me continua a far pensare al Casimiro primissima maniera, all'esordi. Quindi sempre forza Juve, passeremo a Friburgo, faremo comunque qualcosa di buono, anche se qualcosa abbiamo buttato via, ma comunque sempre forza e soltanto Juve fino alla fine. Ciao a tutti!
Anche a te, ciao. Su Casemiro faccio un po' fatica però a seguirti, ti dico la verità. Igor dice: Pagliuca, memoria corta, quell'anno hanno perso due volte col Bari di Mazinga. Mazinga, me lo ricordo, col Bologna, pareggiato col Piacenza in casa, ma ce ne sono delle altre, hanno pure la memoria di cartone questi. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao, Leonardo da Roma. Io volevo dire che Padovano non era assolutamente una riserva della Juve all'epoca. In Champions ha giocato tutte lui da titolare, solo in finale è partito dalla panchina e comunque poi è entrato perché ricordo poi che ha battuto uno dei rigori. È stato un giocatore straordinario.
Ed è stato un giocatore straordinario. Confermo e sottoscrivo. Ultimo vocale.
Ciao, sono Bruno da Cosenza, juventino. Ma sentire la voce di Michele Padovano, che prima della Juve ha giocato un po' di anni a Cosenza e ha lasciato un ottimo ricordo sia come ragazzo che come giocatore, è stata una gioia. Forza Juve, forza Lupi. Ciao Claudio.
Ciao, 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 grazie anche a te e a tutti quelli e quelle come te che hanno partecipato alla Juve in Gol di oggi. Crescete sempre in numero, mi raccomando. Guardate le ultime news su Bianconera News, mi raccomandi. Grazie a Ivi in cabina di regia e soprattutto adesso dopo il break arriva il grande direttore Antonio Paolino, 2 ore con voi con Cose di Calcio.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.